Continuiamo il programma con la domanda da parte di questo fratello che ti chiede riguardo l'abominazione della desolazione. E lui dice che l'abominazione della desolazione descritta dai maggiori teologi, cioè alcuni commentari e teologi, soprattutto quelli della CEI, affermano che l'abominazione della desolazione è già avvenuta in due momenti, prima con Antioco Epifane, poi con Tito nel 70 d.C. alla presa e distruzione di Gerusalemme. E fanno riferimento alle guerre giudaiche nel 70 d.C. descritte dal famoso storico ebreo Giuseppe Flavio, che spiega che Gerusalemme fu invasa e distrutta dal generale romano Tito e che ci furono segni e prodigi nella città. Proprio come aveva detto Gesù, popolazione si uccideva a vicenda, grandi segni nel cielo, tempeste grosse di ghiaccio, eccetera. Cosa ne pensate di tutto questo? Che Dio vi benedica.
Dio ti benedica anche a te, fratello, gloria al Signore. Vabbè, e guarda, non c'è nessun dubbio su questo, è che questa gente non capisce la Bibbia, purtroppo. La Bibbia si capisce ubbidendola, non solamente studiando in un seminario. Perché se si capisse studiando il seminario, allora i farisei dovevano capirla. Invece i farisei non la capivano, perché non si studia la Bibbia con la mente, con l'intelligenza, con la mente carnale, con i seminari religiosi o ascoltando prediche. La Bibbia si capisce ubbidendo la parola di Dio, a lui ci viene dato di più. La Bibbia la capivano meglio i figli di Dio che vivevano in un deserto in ubbidienza, come Giovanni Battista, che non uno che ha fatto 50 anni di seminari. Bene. Allora, il fatto, tu mi dici che l'abominazione è avvenuta in due momenti, Antioco e Epifane, questo è uno...
Sì, perché questo sembra come un anticristo, questo Antioco.
E questo è stato è uno che ricalcava perfettamente l'anticristo che verrà, perché Antioco e Epifane... era il Antiochio IV, che si è preso il nome di Epifane, perché Epifane vuol dire Dio incarnato, si è preso lui il nome. Era un re sirio di discendenza greca, che era diciamo verso la fine dell'impero greco, poi i romani hanno preso potere. Questo qui è andato a Gerusalemme e gli dà fastidio che questi qua erano ribelli, non si sottomettevano a lui, quindi ha cercato di estirpare la religione ebraica nel 168 a.C. e questa persecuzione ha generato la ribellione in Israele, che è stata la famiglia dei Maccabei, erano cinque fratelli che hanno combattuto, era Giuda Maccabeo che aveva cinque figli, e hanno combattuto contro Antiochio Epifane, credo che sono tutti morti nella battaglia. Alla fine il Signore è intervenuto dopo un bel po' e ha eliminato Antiochio Epifane. Però questo ha scatenato anni di tribolazione, chiunque non adorava il suo Dio, gli dei greci. Lui ha messo nel tempio ebraico, ha messo la statua di Zeus, Giove, e ha sacrificato sull'altare del tempio un maiale.
Wow.
E quindi l'abominazione della desolazione, sia il maiale che la statua di Zeus. E uccideva, ha fatto stragi come un po' lo Stato Islamico di oggi.
E questo è successo quando?
È successo nel 168 a.C., quel periodo.
Prima di Cristo.
168 a.C. E allora, siccome tutto quello che lui ha fatto ricalca alla perfezione le profezie sull'Anticristo, molti insegnanti biblici nelle stesse Bibbie mettono le loro piccole spiegazioni, non dovrebbero mai farlo, che dicono che lui è l'Anticristo, quindi è già passato. Ora, queste Bibbie si sbagliano nelle loro interpretazioni, ed è terribile quello che scrivono nella Bibbia, che la gente ignorante ci crede.
Sì.
Quindi non c'è da aspettarsi più l'Anticristo, una tribolazione, e portano le pecore fuori binario. In realtà queste interpretazioni bibliche, queste Bibbie sono assolutamente sbagliate, le vediamo questo non solo in questa Bibbia della CEI che è cattolica, ma anche nelle Bibbie protestanti, altrettanto fuori binario.
Sì, sì.
Ok, e come sappiamo che sono fuori binario, tu chiedi, no?
E poi...
Ottima domanda, brava.
Volevo chiederti su Tito.
Cosa chiedi su Tito?
Come sappiamo che Tito nell'anno 70 d.C. non è quello che ha portato la abominazione, la distruzione degli ebrei?
Va bene, come sappiamo adesso che intanto Antiochio Epifane non era l'anticristo. Sì. Quindi facciamo una alla volta.
Ok, ok.
Perché sennò il mio cervello va in tilt, se comincia a fumare, vapore esce. Allora, sappiamo che Antiochio Epifane non era l'anticristo e che tutte queste Bibbie cattoliche e protestanti si sbagliano nelle loro interpretazioni. Perché? Perché l'ha detto Gesù che si sbagliano. Dove l'ha detto? In, leggi allora Daniele 11, 31 e Matteo 24, 15 e 21.
Daniele 11, 31.
Sì.
Forze da lui mandate si leveranno per profanare il santuario fortezza, sopprimeranno il sacrificio continuo e vi collocheranno l'abominazione che causa la desolazione.
Queste interpretano, queste Bibbie religiose interpretano le interpretazioni, eh?
Sì.
La Bibbia è giusta, le interpretazioni religiose interpretano che questa abominazione era Antiochio Epifane 168 avanti Cristo, ok, nel passato, quindi prima di noi, prima... Però cosa è successo? È venuto Gesù dopo e ha detto a Matteo 24, 15.
Matteo 24, 15. Quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione predetta dal profeta Daniele...
Non puoi sbagliarti, predetta dal profeta Daniele.
È la stessa,
non
sì.
Puoi, è la stessa, solo che Antiochio è 168 avanti Cristo e Cristo è stato dopo Cristo. Quando
sì.
È venuto Cristo? Prima o dopo Cristo?
Dopo.
Dopo Cristo, infatti essere stato almeno il 30 dopo Cristo. Uh-huh. E dice, quando vedrete l'abominazione che ha parlato il profeta Daniele, io vorrei che sta gente che stampa le Bibbie, non dico si iscrivesse al nostro corso biblico, che tra l'altro è gratis, ma che almeno studiasse meglio la Bibbia.
Allora, dopo i giorni di Antiochio Epifane, Gesù viene e dice che sarà una tribolazione, sarà un'altra abominazione della desolazione.
Sì, dice, quando vedrete, la mette al futuro.
Sì.
Questi insegnanti biblici la mettono al passato, prima di Cristo.
Sì.
Quando Cristo è venuto, la messa al futuro. Dice, quando vedrete l'abominazione, Matteo 24, 15, 21.
Sì, avrebbe dovuto dire, quando è venuto
sì,
quell'anticristo
esatto.
E ha fatto questo
sì,
e questo.
Sì, e loro non stavano profetizzando, stavano insegnando archeologia,
sì, no.
Che non è venuto per insegnare archeologia al Signore. Allora, quindi Gesù dice, Matteo 24, 15, quando vedete l'abominazione, virgola, verso 21.
Perché allora vi sarà una tribolazione così grande, quale non fu mai dal principio del mondo fino ad ora, né
allora,
mai più vi sarà.
Gesù, circa 30 dopo Cristo, dice l'abominazione nel passato e nel futuro.
Nel futuro.
Nel futuro. Allora,
non può essere Antioco.
Allora, da Gesù in poi è mai venuta questa storia?
E dicono che è Tito nel 70 dopo Cristo.
Ah sì? Allora andiamo da Tito.
Questo è dopo Cristo.
Allora,
Antiochio l'abbiamo eliminato.
Ok, bene, abbiamo eliminato Antiochia. Quindi però questi insegnanti dicono che, cos'è che dicono? Sono tutte e due?
Sì,
è già avvenuto in due momenti?
In due momenti
è
già
mai
avvenuto,
ridicolo,
sì.
Come fa a venire in due momenti?
Allora può venire una
allora,
terza volta.
Un momento lo buttiamo nella spazzatura perché ha detto Gesù che è al futuro. Andiamo al secondo momento. Allora, cos'è che dice... descritta dal famoso storico ebreo Giuseppe Flavio,
sì.
Che dice, cos'è che dice? Gerusalemme fu invasa e distrutta da Tito,
e furono
ci furono segni e prodigi nelle città. Ok? Allora, non è Tito, perché?
E perché?
Perché? Perché? Perché quando Gesù ha detto, torniamo al verso 21, Matteo 24, 21, dice: quando vedete l'abominazione, allora vi sarà
una grande tribolazione.
Ok, e allora. Ecco, la tribolazione sappiamo in Apocalisse 12, 13, 5 che dura?
3 anni e mezzo.
3 anni e mezzo, questo lo sappiamo dalla profezia di sì. Apocalisse 13, 5, Apocalisse 11, 2 e 3, eccetera. Allora, qui siamo alla tribolazione. Allora, salta al verso 29, stesso Matteo 24.
24, 29. Ora, subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore. Le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo.
31.
Egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba, ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, da una estremità dei cieli all'altra.
Allora, Gesù dice...
Adesso so dove stai andando.
La tribolazione finisce con quale evento?
Con il rapimento.
Oh!
Sì,
è già...
con la venuta di
allora,
Gesù.
Allora, cerchiamo, qualcuno dovrà chiedere a questi dotti, illustri, illuminati, insegnanti biblici, dovrei chiedere, tra i segni, leggi di nuovo, ci furono segni e prodigi, leggi? Dopo, quando il generale Tito ha distrutto Gerusalemme,
sì, ci furono segni e prodigi nella città proprio come aveva detto Gesù.
Sei sicuro che Gesù si riferiva a quelli?
No.
Questo chi lo dicono loro, mica lo dice la Bibbia.
No, perché non è venuto Gesù.
E poi
la popolazione si uccideva a vicenda, grandi segni nel cielo, tempeste grosse di ghiaccio.
Ok, eccetera. C'è stata una tempesta di ghiaccio, segni nel cielo, popolazione si uccideva,
ma Gesù non è venuto?
Ma dopo di questo c'è stato il rapimento?
No.
E allora, vedi, questa gente dovrebbe alzarsi da questi uffici, andare fuori a evangelizzare, perché io, il Signore mi ha dato la saggezza di capire le profezie mentre le insegnavo nelle strade.
Mm-hmm.
Capisci? Mica io ho cominciato così, adesso mi vedete che io vado veloce, a volte anche come prima ho insegnato un riassunto di tutto il tempo della fine, adesso andate, perdonatemi, troppo veloci. Prendete un registratore che possa trasmettere rallentamente. Però mica ho cominciato così, io ho cominciato e non capivo niente, va bene? Quindi non è che adesso io insegno queste cose perché sono più intelligente di voi, assolutamente no, perché il Signore mi ha insegnato che dovevo essere fedele a evangelizzare. Mentre evangelizzavo, trovo davanti pecorelle che dovevano sapere delle risposte, io le risposte non le avevo. Pecorelle che sia la guarigione miracolosa, io non sapevo come fare. Una volta mi hanno invitato ad andare in ospedale a visitare uno che è possuduto dal diavolo, non sono andato perché avevo paura, io non so come fare col diavolo. E il Signore piano piano mi ha insegnato a imporre le mani, a vedere guarigioni miracolose, a comandare i diavoli, ed ecco che uscivano, a fare liberazioni, però ci è voluto però un po' di fede, un pizzico di fede. La fede cosa comincia? Comincia dal mettere in pratica. Giacomo 2 dice, mostri la tua fede con le opere. E se non hai opera, la tua fede è morta, stramorta, seppellita con una tomba sopra, un marmo sopra. Non esiste la fede senza opere. Esistono le chiacchiere senza opere. Quindi io ho imparato, il poco che ho imparato, che non è che sono chissà cosa, ho imparato evangelizzando, ho imparato nelle strade, fermando gente di qua e di là. Mi divertivo. A volte la gente non voleva ascoltare, allora gli raccontavo una barzelletta. E quando avevo l'attenzione gli tiravo fuori il Vangelo, parlavo di Gesù. Poi ho imparato a evangelizzare, ho capito che ci voleva l'allegria, la libertà, la gioia.
Sì,
ho capito, un giorno Gesù mi ha detto, se tu non ti diverti mentre evangelizzi non si divertono neanche loro. Se tu ti senti smorto, loro si sentono smorto, perché c'è una scrittura nella Bibbia, infatti in Proverbi, che dice come nell'acqua il viso risponde al viso, così il cuore dell'uomo all'uomo. Sì, tu puoi andare con un sorriso tipo Hollywood, ma la gente sa che sei ipocrita. Tu puoi andare a dire alleluia, la mia vita è dedicata a Gesù, ma la gente non gli interessa niente se non è vero. La gente sente, io sono qui a parlare alla radio, voi che mi sentite sapete benissimo se io credo in quello che predico o no. È inutile che sto qui a preparare sermoni congelati, poliscongelo alla domenica o al sabato, non è così la storia.
Per questo i fratelli dicono che tu non hai un linguaggio religioso, perché non sei... Non hai passato la tua vita in una chiesa, addestrato in una chiesa, come dicono loro, il processo della santificazione, però sei andato, tutta la tua vita sei stato nelle strade evangelizzando e scherzando, facendo amicizia, parlando della Bibbia, di Gesù, in un modo molto aperto, parlando con parole normali, non con parole sante.
Parole che solamente i carciofi intellettuali capiscono. No, dobbiamo parlare al linguaggio che i bambini devono capire. Quando Gesù predicava, i bambini correvano a lui così veloce che i discepoli li fermavano. E Gesù fa, lasciate che i bambini vengano a me, di loro il regno dei cieli, chi non riceve il regno di Dio come bambino non vi entrerà. Dove li vedi questi bambini correre in chiesa? Li vedi scappare dalle chiese. Appena il bambino supera l'età dei 9-10 anni che ormai le botte, con le botte non riescono più a convincere ad andare in chiesa, quello non ci va più.
Sì, è vero.
C'ho 6 figli e oggi sono tutti fuori a evangelizzare, quasi tutti.
Solo i piccoli sono rimasti qui.
Solo i piccolini sono rimasti qua e adesso andremo a mangiare insieme, pregheremo insieme. I grandi sono tutti fuori a evangelizzare, fuori, fuori, fuori. Io vi amo ma fuori, vi voglio bene ma andate.
No, ma loro vogliono andare, non è che devi mandare troppo.
E poi cerchiamo di rendere la loro evangelizzazione allegra. Quando vanno a evangelizzare, e qui dove siamo c'è la spiaggia, cos'è? Cioè, due ore di autobus,
come 200
km. Vi dico portatevi il costume da bagno, così quando finite di evangelizzare nuotate. Quindi cerco di rendergli, rendere la cosa ispirante. Qui ci siamo procurati una cosa di ping pong e ci siamo procurati una piscina di plastica, che così si rinfrescano le idee. Cioè dobbiamo anche capire i figli, non è che possiamo sempre prendere la bibbiata sulla testa, stai zitto perché qui parla papà Giuseppe. No, assolutamente, papà Giuseppe, che sono io, sul lavoro è lavare i piedi, ispirare, insegnare, aiutare, perdonare, e devo sempre chiedere scusa per i miei sbagli. Io sono il servo, al momento che smetterò di essere servo, qui scappano tutti. Quindi impariamo a essere come Gesù. Amen. Io non ho imparato molto, però poco che ho imparato è questo. Amen. Allora, dove eravamo? Che io sono qui sulle nuvole.
Per me è chiaro, ho capito tutto sull'abominazione della desolazione.
Quindi non può essere Antiochio, Dio incarnato, virgolette, perché Gesù dice quando vedrete nel futuro. Sì. Non può essere il signor Tito, generale romano, figlio dell'imperatore, di quel tempo, che poi Tito è diventato imperatore anche lui, va bene, perché non c'è stato rapimento. Allora, gentile signorina
Angela,
abbiamo
una ultima domanda per oggi.
La parola.
Fratello Raffaele.